Oggi ve lo apro io il mio cuore, vi dico che sono molto appassionata del tema di oggi, che chiamarlo tema, insomma, vorrei dire un affresco potrà essere, e dell'ospite che è disponibile con noi oggi e già lo ringrazio. Parleremo di quello che c'è ancora da scoprire. Che cosa c'è ancora da scoprire intorno a noi? Noi siamo in un mondo che è dominato dalla conoscenza, di quello che abbiamo raggiunto, da nuovi strumenti scientifici sempre più raffinati. Dunque, forse superficialmente, con una presunzione automatica, possiamo anche pensare che ci sia ben poco ancora da scoprire. E invece, sapete quanto ce n'è? Ce n'è il 96%. Questo ci dice il nostro ospite, che è Giovanni Bignami, proprio uno scienziato, ma lo ascolteremo dopo insieme anche il primo fra voi, che è Paolo da Potenza. Parleremo di tutto questo e anche voi fatevi sentire. Adesso musica e subito dopo. Ah, non la mettiamo la musica oggi? Ma come, la mettiamo sempre? Oggi no. Ah, perché abbiamo il nuovo appuntamento dopo. Vabbè, io tutta presa, dopo appena 839 puntate abbiamo cambiato passo e l'ho dimenticato. È colpa del professor Giovanni Bignami, presidente dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. Benvenuto, professor Bignami.
Grazie a lei, buonasera a lei e a tutti.
Fa bene a ridere, perché io sono realmente emozionata di parlare.
No, con grandissimo affetto.
Non vedo l'ora di vedere le prossime puntate, che so che a breve vedremo su alcune televisioni, ma adesso
che non menzioniamo,
ma vediamo, io perlomeno sempre. E parleremo appunto anche del materiale con cui lei ha così composto il suo libro, che si intitola proprio Cosa resta da scoprire per la Mondadori. Ma c'è anche Paolo da Potenza. Buonasera Paolo.
Buonasera.
Anche tu ti schiarisci la voce, con lo scienziato, qui stiamo un po' tutti, che sì. Vogliamo fare, Paolo? Paolo, allora, che cosa fai nella tua regione, nella tua bella regione?
Bella, io lavoro alla regione Basilicata.
Ah, proprio la regione Basilicata, vedi? Ecco.
Archivio dati è una cosa molto noiosa rispetto a quella che fa il professore, però ci vuole anche la fantasia per superare la routine, altrimenti si resta bloccato.
Hai detto una cosa sacrosanta su cui ti abbraccio, Paolo, ci vuole fantasia. Io sai cosa chiederei al professor Bignami?
Sì.
Di non inventare mai qualcosa che archivi da solo tutto, altrimenti tu perdi il lavoro. Sarà noioso. Ma...
No, ma io non ce l'ho il lavoro, perché ancora non sono stato assunto, quindi lo puoi inventare.
Sei in prova. Vabbè, occupiamoci del grande, perché così chissà che risolvendo i grandi problemi vanno bene anche tutti quelli individuali. Professor Bignami, allora, come si fa a scrivere un libro sulle scoperte future?
Beh, è facile, nel mio caso è stato banale perché avevo l'aiuto di questo extraterrestre, il signor QFWFQ, sì. Dal simpatico nome palindromico impronunciabile,
ecco.
Il leggendario personaggio di Cosmicomiche di Calvino,
certo.
È lui che mi ha guidato, aiutato, mi teneva la manina.
Era più facile dire Virgilio, però, che come si chiama questo, insomma.
Si chiama QFWFQ, però Cosmicomiche di Calvino, mi lasci dire, insomma.
Beh, fantastico.
Non è male.
Non è male.
Soprattutto lui le sa tutte, in giro per la galassia, aiuta molto.
Insomma, fra Calvino e Saint-Exupéry, questo personaggio gira per le galassie e approda dove? Dove anche noi approderemo, anche noi scopriremo altri pianeti?
Beh, sicuramente, ma per di più lui lo fa stando sulla cometa di Halley, questa famosa cometa che ripasserà vicino alla Terra tra quasi esattamente 50 anni,
sì,
nel 2062,
62, sì.
Ed è alla data del passaggio di questa cometa che il signor QFWFQ mi ha dettato tutto quello che l'umanità avrà finalmente scoperto.
Io ho qualche problema con la cometa di Halley, perché sono fortemente innervosita dal fatto che so già che è un appuntamento che mancherò.
Dato
che cominciamo a parlarne, mi sembra che
dobbiamo...
dicono tutti c'è la prima, c'è la cosa, e io so già che non ci posso andare. Mi dà un po' fastidio, professore,
giusto.
Che devo fare? Ecco.
Va bene.
Paolo, una domanda per il professor Bignami, approfitta.
Allora, io ho letto dei libri che variano un po' tra la New Age e un certo cattolicesimo, un po' così, diciamo,
che parlano di
angeli. Di angeli e di legge di attrazione.
Oddio, so se proprio il professor Bignami sia la persona più giusta per parlare di angeli.
Siamo pronti a tutto,
siamo pronti a tutto. Bene.
Ma non l'ha letto nel mio libro.
Certo.
Volevo sapere se esiste un supporto scientifico, una relazione trasversale, come potremmo dire, tra i desideri profondi delle persone, che si dice appunto che se uno desidera una cosa follemente poi la desidera, e lo spazio, l'etere, la scienza, se esiste un supporto tecnico anche scientifico anche a queste teorie.
A una levitazione, per esempio?
Sì, meditazione, yoga, che si fanno la forza di le leggi della gravità, la legge della...
Professor Bignami.
Esiste qualche collegamento?
Lei ha fatto un po' un mélange, come dicono i miei amici francesi, no, non è così semplice. Allora, la forza di gravità, lasciamola stare, va bene così, e funziona, tiene insieme le galassie, quella che ci dimostra l'esistenza della materia oscura, per esempio, fa cadere i sassi. È una roba fantastica, la forza di gravità, benissimo.
Grazie a Newton, insomma.
Grazie a Newton, che non è male, insomma, come risultato. Invece quello di cui parla lei implica che in qualche modo il nostro cervello, il nostro pensiero porti con sé un'energia.
Beh, in effetti elettricità forte ne porta.
Appunto, voglio dire, quando si fanno gli scan del cervello, per esempio, si vedono molto bene le zone del cervello diverse che si illuminano se io sto cercando di parlare tedesco oppure se guardo una foto di una persona che amo oppure se ho davanti un cane che mi fa paura. Sono tutte zone del cervello diverse che in qualche modo emettono sufficiente energia per essere rivelate dall'esterno. È una strada difficile, io la tratto nel libro Cosa resta da scoprire.
Allora riprendiamo da questo punto. Bentornati tutti amici di Radio 1, siamo qui a Tornando a Casa. Il tema di oggi è quanto mai interessante, anche perché supportato dal libro che per Mondadori, Strade Blu, ha dato alle stampe il professor Giovanni Bignami, che è proprio uno scienziato di quelli veri, di quelli che insomma a cui possiamo affidarci, l'Istituto Nazionale di Astrofisica è da lui presieduto, l'INAF, e poi lo seguiamo anche in tante possibilità che ci dà ormai l'etere per seguire approfondimenti scientifici su dei temi assolutamente interessanti, anche perché pur incontrando l'ignoranza che tanti pervade su questo tema, c'è tanta e tale chiarezza quando spiegano dei veri scienziati, come ripeto, è Giovanni Bignami, che è un godimento seguirli. Cosa resta da scoprire è il titolo di questo libro, un affascinante viaggio alla ricerca delle prossime scoperte che cambieranno il mondo. Questa è la chiosa che dà Margherita Hack. Professor Bignami, detto tutto questo, avendole già detto della mia sincera, a parte la stima ovvia, emozione nel ringraziare dell'averla qui ai microfoni con noi, io adesso però sono arrabbiata. Perché la Casimirra, la mia regista, che è puntuta, tanto per essere gentile, insomma, mi ha fatto notare che a pagina 12,
oddio,
lei fa l'elenco delle 10 scoperte che hanno cambiato tutto nell'ultimo secolo, aggiungendo preventivamente: è una scelta personale.
Beh, inevitabilmente.
Ecco, allora, la prima, la relatività generale nel 1915, nel 27 la televisione, nel 28 la penicillina, nel 38 la fissione nucleare, nel 41 il computer, nel 53 la struttura del DNA, nel 58 il laser. Fra l'89 e il 92 c'è una tripla W, che evidentemente è il mondo del web, credo, no?
Bravo.
Ecco, 1995 i pianeti extrasolari e arriviamo al 2003 il genoma e la sua mappatura che poco a poco si sta concludendo. Benissimo. E la radio?
Beh, c'è la televisione.
Vabbè, ma dai.
Non facciamo i difficili.
Professor Bignami, lei che misura? Il millimetro, il nanomillimetro, il bosone, tutte così, e adesso non facciamo i difficili. A parte il fatto che non è nello stesso anno, ma la radio ben prima.
Certo.
Ma non mi può. Deve, nella prossima edizione, le 11 scoperte che hanno cambiato tutto.
Oppure ne buttiamo via una, sai,
no,
si può discutere a lungo.
No, no, no.
non so neanche se cada dentro nel secolo, cerco di salvarmi in corner.
Questa potrebbe essere una buona, un buon alibi. Professor Bignami, senta, ma rispetto a quello che ci sta circondando, sì, questi problemi climatici, ci sono scoperte scientifiche che possano tutelarci in futuro, darci speranze di una gestione migliore?
Ma certo, ne parlo anche nel libro, insomma, intanto bisogna cercare di capire bene che cos'è che genera davvero questo cambiamento climatico, se ne possono inventare di tutti i colori. In questo momento sul Sole c'è una configurazione di macchie solari formidabile, cioè molto, molto forte, molto marcata, è la più forte da molti anni.
Ecco.
Allora, ha un significato? Probabilmente sì. Crea aurore boreali, crea certamente, diciamo, la Terra e il Sole fanno parte dello stesso sistema, sono collegati. È un
ecco,
rapporto...
lei ha detto aurore boreali. Le aurore boreali su cui noi possiamo incantarci ed essere completamente affascinate, in effetti però sono quanto di più... come dire, un prodromo di pericolosità eccezionale, o no? Non sono i raggi gamma che possono passare.
Ecco, no, non sono i raggi gamma che ci farebbero evaporare d'un soffio, spaventano gli orsi bianchi, possono rovinare qualche satellite o le linee elettriche canadesi, chi lo sa, ma certamente, parlando seriamente, la relazione tra Terra e Sole va studiata a fondo per vedere gli impatti sul clima della Terra.
E comunque si è misurato che c'è una frequenza, un'intensità di queste tempeste solari che comunque ciclicamente ci aspettiamo, notevole in questi ultimi anni, tanto che in questa l'attività di questo periodo è la più forte. Lei non ha detto da quanto, ma magari lo sa anche da quanto.
Dell'ordine di una ventina di anni, non me lo ricordo di preciso.
Una ventina di anni comunque che non accadeva questo.
Sì. Però non è detto che questo sia collegato con il
clima.
Il fatto che adesso piove a Roma, insomma, capisce?
Sì. Cosa... L'altro ieri, forse è collegato col fatto che l'altro ieri si è staccato un costone di iceberg.
Ecco, quello che è collegato di sicuro, questo è ovvio, lo insegnano i meteorologi, dal scioglimento dei ghiacci artici crea una maggiore evaporazione dell'acqua che è esposta perché non c'è più sopra il ghiaccio, e questo carica le nuvole di tantissima acqua, più del solito, che dopo si scarica violentemente, ecco, per parlare proprio in soldoni.
Sì, parliamo in soldoni, almeno certo, riusciamo anche a certo seguire, a immaginare, perché la disattenzione a volte che noi abbiamo su certi grandi temi, forse perché ci sembrano così grandi, che diciamo tanto non possiamo,
ragione,
no?
Ragione.
Ma quando incontriamo, appunto, ripeto, una divulgazione semplice, come io negli ultimi anni ho incontrato,
certo,
e mi sono appassionata a cose che pensavo neanche di poter, insomma, occhieggiare di profilo, insomma. Ma c'è qualcos'altro nel suo libro che mi ha molto fortemente colpito. Nelle possibili scoperte del prossimo futuro potremo rafforzare le nostre capacità intellettive.
Beh, sì. Non
che
è male.
Ce n'è tanto bisogno, professor Bignami.
Non è male, no? Ma sì, io faccio l'esempio un po' provocatorio e ridicolo, le immagini di potersi piantare una chiavetta USB dietro l'orecchio in diretta comunicazione col cervello, così come noi la piantiamo dentro il nostro PC, eh? Non sarebbe malaccio.
Ma lei sorride e sono contenta. Io sono convinta che tutto questo accadrà, che
certo,
non lo vedremo noi, ma insomma chiavette...
No, ma prima del 2062, senza dubbio.
Ecco.
Non sarà una chiavetta USB, sarà un po' più sofisticata.
Sì, sì, sì.
Ma sarà un grosso passo avanti nei due sensi. Finalmente uno può scaricare il proprio cervello e metterselo al sicuro su un chip di silicio, per esempio, il contenuto del proprio cervello.
Sono affascinata dalla concomitanza di alcuni miei pensieri che arrivano anche loro a un timore del silicio e delle intersecazioni sempre più frequenti che avremo nel nostro futuro. Vorrei essere una mosca immortale per poter vedere dove andrà a finire
questa. Mosca Matusalemme.
Una mosca Matusalemme. Fra l'altro, ecco, un'altra cosa che lei sottolinea è come stiamo giustamente, come abbiamo sempre fatto d'altra parte, rubato tecnologia al mondo animale, oltre che chimica al mondo vegetale, no?
Certo. Cioè,
per esempio la mosca Matusalemme, prego.
No, è un esempio affascinante, no? in modo la dimostrazione che la longevità è scritta nei nostri geni, è molto genetica. Lei prende una covata di uova di mosca qualunque, impedisce alle uova di schiudersi finché la metà di queste uova non sono morte. Dopodiché fa schiudere quelle che sono ancora vive, ripete questo processo alla generazione successiva, poi ancora, e dopo poche generazioni lei ottiene delle mosche che vivono 4 volte le mosche normali.
Hai capito.
È fantastico come esperimento, però.
Assolutamente sì, è fantastico anche ascoltarlo, cercare di immaginare come, così come, chi è? C'è una mosca che sta passando da lì.
Esatto.
Con i campanellini ai piedi.
Esatto.
E abbiamo il momento di un momento di pubblicità, questa volta c'è, sì, è di un disco e subito dopo poi un disco. Professor Bignami, oggi l'eccellenza, c'è lei e come scienziato e c'è Adriano Celentano che sta per cantare. Subito dopo un briciolo di pubblicità, non ti accorgevi di me. Beh, ho passato un momento di puro godimento, cari ascoltatori, perché sentendo Adriano Celentano, la cui voce già basta, e poi questa anche, questa è una buona canzone, non ti accorgevo di me, contemporaneamente, caro professor Bignami, leggevo estratti del suo libro, per cui proprio è veramente è bello, insomma, sentirsi così inondare da cose importanti, lontanissime e vicinissime in fondo, no? Chi è che diceva che studiando l'infinitamente piccolo si arriva a scoprire l'infinitamente grande, una cosa del genere, no?
È vero, è vero.
È così. E c'è anche una frasetta, un'altra frasetta che ho trovato qua. È difficile fare previsioni, soprattutto riguardo al futuro.
Beh sì, è un po' ovvia ma divertente, non trovo?
È molto, però insomma lei proprio questo scrive in Cosa resta da scoprire. Abbiamo detto la chiavetta che già ha terrorizzato alcuni miei ascoltatori. Milena dice oddio come i pupazzi. Altri insomma che parlano, qualcuno la rimprovera per la mancanza della radio, che l'avevano notata anche loro. Guardi, lei qua non so come farà a tirarsene fuori.
Mi dispiace, faccio ammenda alla prossima edizione senz'altro.
Ecco, bravo, questo volevamo sentire. E che cos'altro possiamo delineare nei pochi minuti che la radio ci offre, ma sono intensi?
Nelle grandi scoperte del futuro, beh, vabbè, certamente capire cosa sia la vita, l'origine della vita, che secondo me si capirà quando finalmente troveremo un'altra forma di vita extraterrestre, una forma di vita al di fuori della Terra oppure una forma di vita aliena nella nostra Terra.
Ho sentito recentemente anche dal Vaticano venire la voce che insomma dava come quasi per scontato che ci sia vita aliena nell'universo, nel creato, come loro dicono, insomma, e per cui ecco ci sono grandissime aperture a questa possibilità che a me pare insomma inalienabile, perché non è che potremmo esserci solo noi in tutto ciò.
Ma certo, il Vaticano ovviamente ha già previsto i nostri fratelli extraterrestri, perché no?
Certo, volevo dire, sì, quando lei ha detto pensiamo a un'altra, quando troveremo un'altra forma di vita,
sì,
trasmetto un pensiero che ho sempre avuto fin da ragazzina, ma perché la vita deve essere soltanto quella in cui uno respira ossigeno, ha bisogno dell'acqua, ha bisogno di quello e di quell'altro, non potrebbe esserci un tipo di vita che respira arsenico per esempio, però ha sempre dei percorsi neuronali che possono dare una coscienza, una volontà, però invece che dice lì non può esserci vita perché non c'è ossigeno, e se uno non respira, cioè non lo so, è una
ma ha perfettamente ragione. E in realtà non è così, la nostra sulla Terra ci sono forme di vita che vivono tranquillamente anche senza l'ossigeno. Ecco. No, detto questo, noi quello che cerchiamo è proprio una vita che abbia una biologia, una chimica, se vuole, interna diversa dalla nostra. Non l'abbiamo ancora trovata, però magari c'è sulla Terra, magari ce l'abbiamo sotto il naso, magari ce l'abbiamo addirittura dentro nel naso, capisci?
Sì.
E noi non lo sappiamo. Sarebbe una grandissima scoperta, giusto appunto con l'arsenico al posto del fosforo, ci ha provato recentemente un gruppo americano, c'era quasi riuscito, ma invece poi no, si è rivelato non vero. Madame Bovary, poverina, si è uccisa mangiando l'arsenico, perché l'arsenico va a mettersi essenzialmente al posto del fosforo nel nostro
e ce lo brucia. Senta, a proposito di cervello, a un certo punto lei dice che il nostro cervello è come un cono gelato che ha 3 sapori.
Sì.
In che senso?
Beh,
E quali sono questi sapori? Perché voglio dire se mi piacciono.
Sì, sovrapposti uno all'altro, no? Quelle cose che si chiamano scoops in americano, sì. Uno sopra l'altro. Beh, insomma, alla base c'è il cervello più elementare di tutto, quello che ci permette, diciamo così, di respirare, che è quello, diciamo, della rana, cioè un essere relativamente poco evoluto. Sopra c'è lo strato che io chiamo da topo, in cui per esempio si riesce anche a sentire l'odore del formaggio, che già non è male. E infine il terzo strato è questa corteccione abnorme che hanno soltanto gli esseri umani, un chilo e rotti di questo materiale che sta sopra, che il terzo strato è quello che...
La corteccia nostra pesa un chilo e rotti?
Ma tutto il cervello è un chilo e mezzo, no? Pressa poco.
E la corteccia pesa
la maggioranza della massa, non vorrei dire stupidaggini, ma insomma la maggioranza della massa.
È tanto, insomma, è tanta, la maggioranza della corteccia del cervello. Non dico che sia tutto lì, ma è tantissimo lì.
È tantissimo, però quello che voglio dire è che se lei dovesse oggi progettare il cervello di un uomo, lo progetterebbe in un modo molto più efficiente. Quei tre strati uno sopra l'altro, rana, topo, uomo, sono la prova evidente
dell'evoluzione. Certo. Beh, questo sì, ripeto, anche lì la Chiesa ha abbracciato nella sua Chiesa a Darwin ormai.
Sì.
No, perché alcuni invece pensano ancora che Darwin voglia dire, non so, Belfagora, capito? Allora ogni volta che mi capita questo nome sottolineo per divulgare.
Purtroppo molto bene, ha ragione, parliamone sempre esplicitamente, Darwin come Galileo, come Giordano Bruno, certo. Il passato tra la Chiesa e la scienza.
Ma gloriosamente siamo invece più illuminati in questo momento. Io la ringrazio, professor Biniami, guardi, non sa con che cuore la lascio, però la ritroverò, credo domani sera, comunque so già dove trovarla,
certo.
E da seguire il professor Biniami e da leggere con il suo libro, appunto, Cosa resta da scoprire. Grazie ancora, noi subito dopo Onda Verde ritroveremo insieme il nostro filo conduttore della giornata.